eccoci qua, va bene. Allora, dicevamo, mi scusi Emanuele Papi, sì. Chi era Ranuccio Bianchi Bandinelli?
Dunque, Ranuccio Bianchi Bandinelli, senese, come lei ha detto, è uno degli intellettuali e degli archeologi più importanti del Novecento. Le sue attività archeologiche sono iniziate proprio a Siena con una tesi di laurea sulla città etrusca di Chiusi, partecipando anche all'allestimento del museo archeologico che attualmente si trova a Santa Maria della Scala e che allora si trovava accanto all'Istituto d'Arte in via della Sapienza. Nel 1938, cioè l'anno fatidico dell'accompagnamento dei due tiranni per musei e siti archeologici d'Italia, Bianchi Bandinelli era diventato ordinario di archeologia all'Università di Firenze. Questo episodio, come lei ha detto, è stato lungamente dibattuto ed è molto controverso. Bianchi Bandinelli stesso, nelle sue memorie intitolate dal diario di un borghese, accenna al fatto, alla fantasia avuta i giorni prima dell'incontro con Hitler e con Mussolini di liberare il mondo da questi due tiranni, in qualche maniera di compiere un attentato che ovviamente era solo una fantasia. Ma Bianchi Bandinelli aveva abbastanza resistito a questo incarico. Aveva risposto a un primo telegramma in cui lo invitavano, aveva risposto no grazie, preferisco di no. E suggerendo un altro archeologo che si chiamava Jacopi, di fede fascista chiarissima, ma a un secondo telegramma in cui gli veniva detto di non fare tante storie perché lui era un ufficiale pubblico e quindi lo Stato poteva in qualche maniera obbligarlo a accompagnare Hitler e Mussolini in queste visite, alla fine rispose di sì. Credo anche mosso dalla curiosità di incontrare, siamo nel 1938, Hitler in persona. Bianchi Bandinelli fu scelto per diverse ragioni. Aveva 38 anni ed era uno già allora degli archeologi più importanti d'Italia. Morì poi a 75 anni, proprio nel 1975. Era bilingue perché era figlio di una nobildonna tedesca e dunque padroneggiava perfettamente sia l'italiano che il tedesco. Era anche una persona introdotta negli ambienti dei Savoia, negli ambienti di corte, perché la nonna era stata dama di compagnia della regina Margherita. Dunque aveva, diciamo, tutte le caratteristiche di gentiluomo, le competenze linguistiche, le competenze archeologiche per svolgere questo compito, che lui svolse in alcuni giorni portando il Führer e Mussolini in giro per i musei di Roma. Alla Galleria Borghese c'è una celebre fotografia di fronte alla Paolina Bonaparte del Canova nuda distesa con Hitler e Mussolini dietro, al Colosseo, al Museo Nazionale Romano e anche al Museo degli Uffizi a Firenze. Diciamo che la cosa che gli è stata più rimproverata in questa visita è il fatto che si sia vestito d'orpace, di nero con il fez, che era la divisa di ordinanza, per accompagnare questi due personaggi. E questo episodio, Bianchi Bandinelli dopo la guerra diventerà comunista, si iscriverà al Partito Comunista Italiano, dove rimarrà fino alla sua morte. Ma questo episodio, soprattutto queste fotografie con lui vestito di orbace, insomma, sono state da diversi critici e da diversi personaggi, sono state in qualche maniera rinfacciate. Ricordiamo però anche quello che Bianchi Bandinelli ha fatto per Siena, forse grazie anche a queste connessioni che aveva sia con i Savoia e forse anche il riconoscimento di questo compito di guida che aveva fatto con Mussolini e con Hitler. Durante i bombardamenti degli alleati fece dichiarare Siena città ospedaliera, fece mettere addirittura una croce sulla piazza del campo per evitare le bombe sulla città. E dunque questo, diciamo, è uno dei meriti cittadini che possiamo riconoscere a Bianchi Bandinelli, oltre anche, qui siamo dopo la guerra, di aver qualche maniera impedito che l'espansione edilizia avvenisse all'interno delle mura, negli orti. Quindi gli orti di Siena, che sono una delle caratteristiche principali, insieme ovviamente all'architettura della città, la salvezza di questi orti si deve proprio all'intervento di Bianchi Bandinelli, che portò a Siena anche un urbanista piccinato per fare un piano regolatore che impedisse alle nuove costruzioni di espandersi all'interno del circuito delle mura.
Possiamo definirlo quindi un illuminato, perché solo queste ultime due cose, devo dire, valgono una vita, perché far dichiarare Siena città ospedaliera e quindi non bombardarla.
E la riparo dalle bombe, certo.
E poi preservare il centro storico, che ora tutti ci invidiano, perché chi viene a Siena dice: ma come avete fatto? Ecco, è grazie anche a questi personaggi così. Com'era come uomo, come carattere? Era amato, era burbero, era un personaggio scomodo?
Ma un personaggio scomodo non direi, era un grandissimo intellettuale, un grandissimo uomo di altri tempi, con un tratto nobiliare, di classe, che si vedeva, si percepiva immediatamente, ma era nello stesso tempo un uomo estremamente disponibile nei confronti degli altri, anche nei confronti degli allievi. Non dobbiamo dimenticare che la gran parte dell'archeologia italiana di adesso è in qualche maniera gestita e condotta dai figli accademici e dai nipoti accademici di Bianchi Bandinelli. Quindi, diciamo, nella storia dell'archeologia italiana, ma direi anche europea e anche internazionale, è una specie di colosso, è il capostipite di gran parte dell'archeologia non solo italiana ma anche europea, grazie anche a una serie di idee molto innovative sull'arte antica e sull'antichità, che nel corso degli anni ebbe modo di presentare al pubblico in articoli scientifici, ma anche in opere fondamentali di carattere divulgativo. E in pochi anni organizzò un'enciclopedia che si chiama Enciclopedia dell'Arte Antica, che è ancora, diciamo, la base degli studi dell'archeologia non solo italiana, ma dell'archeologia del Mediterraneo più generale.
Un'ultima battuta, parlava prima appunto del museo archeologico che Bianchi Bandinelli contribuì a realizzare, museo archeologico che adesso è spostato al Santa Maria, diciamo, all'erede.
Sì, sì. Se vuol sapere il mio giudizio sul museo archeologico di adesso, è purtroppo un giudizio abbastanza negativo. Perché si trova in un posto magnifico, nei sotterranei del Santa Maria, come sanno tutti quelli che lo hanno visitato, ma più che un museo pensato, io credo che sia un museo arredato, nel senso che il Museo Archeologico di Siena era composto di collezioni di famiglie nobiliari senesi, che sono poi confluite, Chigi Zondadari o altre della città, che sono poi confluite al museo archeologico, e quindi era ordinato per collezioni e per tipologie. Adesso questo criterio nell'allestimento, che risale a più di 10 anni fa, del nuovo museo archeologico, questo criterio è stato completamente stravolto, e gli oggetti sono stati disposti all'interno del museo come se arredassero uno spazio. Non c'è un criterio. Quando uno esce dopo la visita, non ha un'idea di cosa è stata la civiltà antica nel territorio a Siena e nel territorio senese. Ci sono delle didascalie per comprendere le quali serve perlomeno una laurea magistrale in archeologia, non sono tali da mettere in grado i visitatori di comprendere che cosa significa quell'oggetto, quel manufatto che loro hanno davanti. Dunque, ovviamente la sistemazione di Bianchi Bandinelli era fatta negli anni 20, lui era nato nel 1900, quindi era poco più che ventenne, e teneva conto di criteri diversi di sistemazione per collezioni, per tipologia di oggetti, in alcune vetrine di legno, appunto nel vecchio museo archeologico che io ancora mi ricordo. E nel nuovo io credo che purtroppo sono tutto questo è stato da un lato mortificato, ed è un museo bello come spazio con degli oggetti anche abbastanza eccezionali che non sono adeguatamente visitati né adeguatamente raccontati al pubblico. Il museo è come deve raccontare una storia in qualche maniera, una storia che si svolge nel tempo, e questo io credo che il Museo Archeologico di Siena non accada. Questo è il mio parere sul museo attuale.
Peccato, speriamo che si riesca a renderlo più leggibile, perché oggi la tendenza è quella di far andare al museo tutti, intellettuali, storici, ma anche persone che comunque vogliono provare un'emozione al di là della conoscenza specifica che possano avere in quel campo. Io ringrazio Emanuele Papi per essere stato con noi. Grazie, molto gentile.
Grazie, buona giornata.
A presto, buona giornata.
Arrivederci.